Radio Nuova Trieste presenta
Mirko risponde.
Politica e Chiesa al tempo d'oggi.
Un programma del portavoce del Popolo della Famiglia Mirko De Carli.
Cari amici, buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata del Mirko risponde, qui dalle onde di Radio Nuova Trieste e il vostro Massimiliano Esposito che parla. Un ringraziamento speciale a tutti i nostri radioascoltatori che ormai ci seguono in modo assiduo, costante e soprattutto affezionato. Un ringraziamento al nostro direttore Don Lorenzo Maria, al nostro vescovo Monsignor Trevisi e soprattutto ai preziosi tecnici che ci supportano in questa splendida avventura. Benvenuto Mirko.
Buon pomeriggio a tutti gli amici di Radio Nuova Trieste, un buon ascolto del Mirko risponde di oggi e un buon fine settimana a tutti voi.
Strage in una sala concerti a Mosca, l'assalto di un comando in mimetica, il Cremlino e terrorismo. C'è lo zampino dell'Ucraina?
Innanzitutto esprimo la massima solidarietà nei confronti delle famiglie, nei confronti di chi è stato colpito da questo dramma, perché è un dramma che colpisce tutti, il mondo intero. Ora lasciamo che le indagini possano farci comprendere realmente chi sono gli artefici di tutto questo, ma ormai gli indizi portano al terrorismo islamico. È evidente più che mai che abbiamo perso il baricentro dell'attenzione. Ci siamo dedicati sprecando energie, uccidendo vite inermi dentro a conflitti che hanno dilaniato il continente euroasiatico, hanno dilaniato quel rapporto fraterno che era necessario coltivare, che era necessario strutturare, rafforzare tra Russia e Europa, e ora ne vediamo le conseguenze. Le nostre debolezze sono diventate la forza dei nostri avversari ideologici e fondamentalisti religiosi, ovvero il terrorismo islamico. In questo senso quindi si può verificare quanto più volte San Giovanni Paolo II ha detto rispetto alla fratellanza dei popoli russi con i popoli europei come fonte di rinascita cristiana spirituale di un occidente decadente, oppure l'appello disperato di Papa Francesco delle ultime settimane a una tregua e a un percorso di pace in Ucraina. Dobbiamo guardare a questo orizzonte per poter ridare forza alla nostra comunità occidentale e per far sì che possiamo affrontare avversari temibili che non hanno mai abbassato la testa, che non hanno mai deciso di abbandonare la battaglia per tutelare la vita di persone inermi e per far sì che i valori che nascono dal cristianesimo come pace, giustizia e solidarietà possono prevalere rispetto a valori diversi che sono propri di ideologie fondamentaliste religiose come quella islamica che portano terrore, strage e morte nel mondo.
Intanto sulla strage di Mosca l'ISIS rivendica l'attacco.
Lo Stato islamico non ha abbassato la testa ed è rimasto attento e vigile agli scenari internazionali. Non sono concomitanze casuali, l'indebolimento della Russia rispetto a una posizione internazionale che potrebbe essere ulteriormente animata e con escalation pericolose rispetto anche ai conflitti in corso, in particolare due che sono quelli più caldi e che portano alla nostra attenzione le immagini più dolorose e più cruente, quello in Ucraina e quello in Palestina. Ovviamente questo intervento dello Stato islamico, che sicuramente è un intervento che va dentro una logica strategica di lungo periodo, vuole destabilizzare ulteriormente i rapporti, vuole ulteriormente creare un clima difficile e deteriorato tra Occidente, Russia e Cina. In questo senso quindi occorre che l'Occidente intero non crei distinguo, non abbia paura, come io ho fatto questa notte, di esprimere solidarietà in lingua russa, di esprimere slogan che facciano sentire il calore di una fraternità col popolo russo. Io ho scritto in lingua cirillica e in lingua russa siamo tutti russi, che è il classico slogan che viene usato quando ci sono queste stragi drammatiche, dolorosissime, per far sentire la vicinanza di un popolo straniero fraterno e vicino. In questo senso, proprio perché dobbiamo superare quel disagio che vedo anche nei messaggi, nei comunicati di capi di Stato e di Governo, che sono vicino alle famiglie dei morti e dei sofferenti in ospedale, ma sembrano quasi aver paura di esprimere vicinanza alla Russia in quanto nazione, in quanto popolo. No, dobbiamo avere il coraggio di costruire queste dinamiche di fraternità che sono necessarie per poter ricostruire quei rapporti tra Occidente e Russia fondamentali per poi essere uniti nelle grandi battaglie della nostra epoca contro i veri nemici della nostra epoca, di cui uno dei principali protagonisti sicuramente è il fondamentalismo islamico.
L'8 marzo l'avviso degli Stati Uniti di possibili attentati a Mosca, ignorato da Putin. Ora le richieste del Cremlino. Washington dica ciò che sa.
È difficile poter immaginare, poter sapere che cosa potesse accadere realmente rispetto a un attentato di questa portata, di questa dinamica. Sappiamo molto bene che tante volte gli appelli che sono arrivati dai servizi segreti poi hanno avuto conseguenze non certamente riconducibili a elementi di verità. Io credo che sia difficile poter prevedere fenomenologie violente come queste. Io credo che ora la cooperazione tra stati debba essere sviluppata in una dinamica come quella che abbiamo ripetuto più volte, ovvero guardare quelli che sono i nemici veri del nostro mondo, quelli che sono i veri avversari del nostro mondo, e far sì che si possano affrontare insieme, superando quelle logiche divisive che ci hanno portato, penso alle comunità russe con le comunità occidentali, a confliggere in contesti e in campi di battaglia drammatici con troppi morti come l'Ucraina, la Palestina, il Nord Africa, e far sì che si ricostruisca quel percorso di fraternità cooperante necessario ad affrontare i veri nemici della pace, del bene e della giustizia, come per l'appunto il terrorismo islamico.
Santanchè indagata per la truffa all'INPS sul Covid, si va verso le richieste di processo. Dovrebbe dimettersi?
No, non sono d'accordo sulle dimissioni della Santanchè, perché personalmente ritengo che la magistratura in Italia da decenni venga usata da diverse parti politiche a fini politici e non di giustizia vera. Per quanto riguarda Santanchè, credo che giustamente debba procedere l'indagine e il percorso giudiziario, il suo percorso, e poi si vedrà e si valuterà quelle che saranno le sentenze. E naturalmente è logico che a sentenza definitiva ci sarà una condanna, è logico che le dimissioni saranno inevitabili, anche se, ripeto, le condanne vanno commentate, perché sappiamo bene quanto a volte ci siano storture nei processi che portano a sentenze che sono più politiche che di giustizia vera. Quindi Santanchè va avanti col suo lavoro, la magistratura faccia il suo corso e faremo il punto a sentenze definitive.
Sondaggi politici, cresce Forza Italia, ormai aggancio alla Lega, Fratelli d'Italia invece perde ancora. PD e Movimento 5 Stelle pagano la sconfitta in Abruzzo.
Ho molti dubbi e molte perplessità su quello che può essere una crescita di Forza Italia. Quello che può succedere in questo momento è che ci siano uscite di elettori da parte della Lega nei confronti di Fratelli d'Italia o del non voto. Non credo a una crescita di Forza Italia, credo magari a una tenuta di Forza Italia con una base elettorale sempre più bassa, e quindi rispetto a una Lega che perde voti apparentemente cresce in termini percentuali, ma non di consenso reale. Personalmente io credo che le elezioni in Abruzzo lo hanno confermato, ma anche in Sardegna il centrodestra ormai è Giorgia Meloni, e Giorgia Meloni è il centrodestra, il resto sono elementi sempre più marginali, soprattutto nei contenuti, prima ancora che nei consensi.
Scuola chiusa per Ramadan. La scuola di Pioltello a Milano ha chiuso nel giorno festivo per i musulmani in cui finisce il Ramadan, una scelta che ha fatto giustamente discutere.
Queste scelte fanno molto discutere, soprattutto se le vediamo confrontate con la scelta avvenuta per esempio a Verghereto, in provincia di Forlì e Cesena, in Romagna, di vietare a un sacerdote di fare le benedizioni pasquali a scuola. Cioè, se noi abbiamo un paese in cui le scuole vengono chiuse per il Ramadan e le benedizioni pasquali sono proibite perché le scuole sono laiche, è evidente che un problema c'è e quindi dobbiamo guardarlo in quest'ottica, la questione religiosa. La scuola è laica perché riconosce non tutte le religioni, ma riconosce che c'è un processo identitario di determinati valori che sono nati e riconducibili con la propria storia, che vengono vissuti laicamente. Chi non li vuole vivere è libero di non viverli, ma la scuola li riconosce. Di certo il Ramadan non è uno di quei percorsi identitari propri della nostra storia. Va lasciata la libertà alle famiglie islamiche di poterlo vivere, ma non può essere abbracciabile dall'istituzione scolastica come invece le festività religiose cristiane riconosciute nel calendario civile statale lo possono essere.
E a proposito di scuola, ce n'è una che ha cancellato la festa del papà per non offendere le famiglie gay. La decisione di un istituto per l'infanzia di Roma ha scatenato le proteste dei genitori.
Un'altra di quelle follie incomprensibili che purtroppo ci troviamo a dover fronteggiare. Si vogliono cancellare sempre di più tutti i riferimenti che possono essere sviluppati e costruiti attorno a una dinamica laica di loro vivibilità nelle istituzioni repubblicane, per cui festa del papà e della mamma sta a significare un riconoscimento di un ruolo sociale, di figure che nascono dal valore vissuto della famiglia, che è un valore che nasce autenticamente anche e soprattutto nella cultura cristiana. In questo senso quindi il problema si pone perché si vuole estirpare un'identità valoriale, facendo sì che nascano e crescano persone apolidi e senza valori. È un'idea di laicismo, non di laicità, pericolosa, che va contrastata con forza.
È fascista, scoppia la polemica per la nuova maglia della nazionale. Sul colletto della maglia della nazionale italiana di calcio compaiono i versi dell'inno di Mameli, l'Italia chiamò, ma qualcuno mugugna, è fascista.
Non mi sembra alquanto assurdo immaginare che l'inno nazionale sia fascista, è evidente a tutti che c'è una ignoranza dilagante rispetto a quella che è la storia della simbologia della nostra nazione, della nostra patria. Mameli, quando compose quell'inno, non immaginava neanche cosa fosse il fascismo ed è morto ben lontano dall'epopea fascista in Italia. In questo senso, quindi, dobbiamo essere molto chiari a distinguere tra fanatismi ideologici e realismo storico. L'inno italiano è un inno risorgimentale, è un inno scritto da un giovane che viveva la propria passione identitaria nella nascita, crescita e sviluppo di una nazione e che tutti noi possiamo cantare, ci possiamo riconoscere in quanto sono riproposti al proprio interno quei valori che troviamo dentro alla Carta Costituzionale e dentro alle nostre istituzioni repubblicane. Quindi, personalmente questo è un sintomo di profonda ignoranza anziché un elemento su cui creare un dibattito che non ha nessuna ragione d'essere.
E anche in Germania hanno la loro protesta su calcio e politica. Addio ad Adidas dopo 70 anni. La Germania passa a Nike. Decisione spietata e antipatriottica. Il cambio di sponsor diventa quindi un caso politico.
Personalmente non vedo grandi polemiche sotto questi aspetti, penso che ormai le logiche che animano il mondo del calcio, come il mondo dello sport in generale, siano logiche di business ed evidentemente le logiche di business in Germania hanno portato a favorire un'azienda anziché un'altra. Le dinamiche identitarie purtroppo il mercato speculativo globale le ha annullate gradualmente e non ne vedo grande alternative, quindi la leggerei per quella che è e non per i dibattiti ideologici che ci vogliono costruire sopra.
e nasce un nuovo partito. Si chiamerà NOS, il social partito di Alessandro Tommasi, che punta all'Europa con i voti di Instagram. La scommessa del fondatore di Wild, che in pochi mesi vorrebbe farsi eleggere a Bruxelles, puntando soprattutto sui ventenni e trentenni. Gli incontri stile TEDx, il motto dei paracadutisti americani e l'accordo con Calen, che però non è piaciuto a tutti.
Sono tentativi di voler smuovere un consenso elettorale di quella fascia di popolazione che non va a votare, cioè le next generation, cioè le nuove generazioni, i ragazzi di 20-25 anni o i maggiorenni. È un tentativo che però nel momento in cui si va ad unire a proposte politiche come quella di Calenda, che muore prima ancora di nascere, perché è evidente a tutti che oggi, se si vuole muovere le generazioni più giovani, bisogna avere il coraggio di fare una proposta che sia radicale nei valori, radicale nella innovazione. E quindi certamente Calenda, che ormai è nello scenario politico, ha già dimostrato di non essere capace di raccogliere quel tipo di iniziativa politica, visto i fallimenti vari realizzati negli accordi elettorali con Renzi e con altri, non penso che sia la direttrice giusta. Io credo che dovrebbero tentare un percorso autonomo o insieme a movimenti che sono fortemente identitari. Quello che Calenda non ha è un'identità, perché lui stesso per primo dice: se parliamo solo di cose programmatiche non ci andiamo a impellagare con questioni identitarie. Muovere i giovani significa però fargli una proposta radicale forte, una proposta valoriale robusta, e non ne vedo sinceramente. L'innovazione in quanto tale non è futuro. L'innovazione radicata in valori che guardano al futuro con la certezza della memoria è l'unica strada per un futuro possibile.
E siamo arrivati alla fine di un'altra splendida puntata. Grazie a te, Mirko De Carli, grazie alla nostra splendida redazione che ci permette di andare in onda tutti i sabati qui su Radio Nuova Trieste, e soprattutto grazie ai nostri radioascoltatori che ci seguono sempre con tanto affetto. Dal vostro Massimiliano Esposito è tutto, buon sabato e soprattutto una buona e santa domenica.
Abbiamo trasmesso
Mirko risponde.
Politica e Chiesa al tempo d'oggi.
Un programma del portavoce del Popolo della Famiglia, Mirko De Carli.